Unità di due. I fenomeni sismici. Sintesi. Che cos'è un terremoto? Un terremoto, o sisma, è una vibrazione che si verifica nella crosta terrestre. È dovuta a un'improvvisa liberazione, nel sottosuolo, di energia elastica, l'energia che si accumula in un corpo elastico sottoposto a deformazione. Secondo la teoria elaborata da Reed, le rocce, sottoposte a spinte o pressioni, si comportano in maniera elastica e si deformano progressivamente, fino a quando non si raggiunge il limite di rottura. Superato il limite, la roccia si spezza e le due parti slittano bruscamente una rispetto all'altra. Nello scatto, l'energia elastica si trasforma in energia cinetica, provocando vibrazioni che si propagano tutt'intorno sotto forma di onde sismiche. Non c'è dunque trasporto di materia, ma la propagazione di una perturbazione elastica in ogni direzione. Con la rottura, nelle rocce si forma una faglia, cioè una superficie di taglio tra due blocchi di rocce. I terremoti non si verificano soltanto nel momento della formazione della faglia, ma anche lungo faglie esistenti, quando si riattivano. Il punto all'interno della Terra in cui ha inizio lo scivolamento dei blocchi rocciosi che generano le onde sismiche si chiama ipocentro del terremoto. La proiezione di questo punto sulla superficie terrestre, cioè il punto situato sulla verticale dell'ipocentro, si chiama invece epicentro. Dall'ipocentro le onde sismiche si propagano per tutta la Terra, indebolendosi man mano che si allontanano dal punto di origine del terremoto. Le onde sismiche. Durante un terremoto vengono liberate onde di tre tipi, onde P, onde S, entrambe interne, e onde superficiali. Ciascun tipo di onde produce, nelle rocce che attraversa, una particolare deformazione. Le onde sismiche più veloci, che arrivano per prime, sono le onde P, seguite dalle onde S. Queste onde si propagano all'interno del pianeta e, arrivate in superficie, generano le onde superficiali. Velocità e modo in cui si propagano le onde sismiche dipendono dai materiali attraversati. Confrontiamo i tre tipi. 1. Le onde, P, sono onde di compressione. Al loro passaggio, le particelle di roccia oscillano avanti e indietro nella direzione in cui si sta muovendo l'onda. Le onde, P, sono le più veloci. Possono propagarsi in ogni mezzo, nelle rocce più compatte, nel magma, nell'acqua o nell'aria. 2. Le onde, S, sono invece onde trasversali, o di taglio. Al loro passaggio provocano un cambiamento della forma della roccia, ma non una variazione di volume. Le particelle di roccia oscillano perpendicolarmente alla direzione di propagazione dell'onda. Non possono propagarsi attraverso i fluidi. 3. Le onde superficiali hanno forme diverse, a seconda di come sono giunte in superficie le onde, P e S. Si propagano a partire dall'epicentro. Il sismografo è lo strumento con il quale vengono registrate le onde sismiche. Dai sismogrammi, i tracciati che mostrano le onde sismiche dei diversi tipi, registrati in queste stazioni si possono ricavare molte informazioni importanti, per esempio l'entità e la durata di un terremoto, oppure la posizione del suo epicentro. Onde sismiche per studiare la Terra. Si può studiare la struttura interna della Terra analizzando il modo in cui si propagano le onde sismiche quando attraversano il nostro pianeta. Le onde sismiche portano con sé una serie di informazioni sulla natura dei materiali che hanno attraversato, sotto forma di variazioni della loro velocità di propagazione e della direzione delle loro traiettorie. La velocità delle onde sismiche dipende infatti dal mezzo in cui esse si propagano. I percorsi delle onde, P, all'interno della Terra non sono rettilinei, ma curvi. Inoltre, la velocità sia delle onde, P, sia delle onde, S, non è costante, ma varia con la profondità. Le onde, P, accelerano con l'aumentare della profondità fino a quasi la metà del raggio terrestre, se si spingono più in profondità, rallentano all'improvviso, se vanno infine molto in profondità subiscono una nuova, minore, accelerazione. Anche le onde, esse, accelerano con l'aumentare della profondità fino a poco meno della metà del raggio terrestre, dove si arrestano improvvisamente. Tutto ciò fa concludere che il pianeta non sia omogeneo ma strutturato in strati di natura diversa. Grazie alle informazioni ricavate dallo studio dei dati sismici, oggi sappiamo che la Terra è formata da involucri concentrici, che sono costituiti da materiali che differiscono per densità e per lo stato fisico in cui si presentano, solido o fluido. Questi tre involucri, crosta, mantello e nucleo, sono separati da superfici chiamate superfici di discontinuità sismica, perché in loro corrispondenza le onde sismiche vengono deviate. La crosta è l'involucro più superficiale. È separato da quello sottostante dalla superficie di Morovicic, o, Mo-O. Il mantello è un involucro che si estende per migliaia di chilometri al di sotto della crosta. Una parte del mantello, chiamata astenosfera, si comporta come se fosse parzialmente fusa. Qui, infatti, le onde sismiche rallentano. Il mantello continua fino a 2900 km di profondità, dove è separato dall'involucro sottostante tramite la superficie di Gutenberg. Ancora più in profondità il nucleo si divide in nucleo esterno e nucleo interno, essi sono separati dalla superficie di Lehmann, posta a 5170 km dalla superficie della Terra. Il nucleo interno è solido. La forza di un terremoto. La forza di un sisma può venire espressa in due modi. 1. Attraverso la sua magnitudo. La magnitudo misura l'entità di un terremoto e il procedimento per valutarla fu ideato, nel 1935, dal sismologo Charles Richter. Egli constatò che, a parità di distanza dall'epicentro, un terremoto più forte di un altro fa registrare sui sismogrammi oscillazioni più grandi. 2. Attraverso la sua intensità. Prima dell'introduzione della magnitudo, la forza di un terremoto era indicata solo con l'intensità, stabilita in base agli effetti prodotti dal sisma sulle persone, sugli edifici e sul terreno. Per confrontare gli effetti di diversi terremoti, o dello stesso terremoto in località diverse, sono state ideate delle scale di riferimento. La scala MCS è la più utilizzata in Europa e in America ed è suddivisa in 12 gradi. Il suo nome deriva dalle iniziali dello studioso italiano che l'ha ideata, Mercalli. La magnitudo e l'intensità sono due misure della forza di un terremoto, ma sono anche dati decisamente diversi. Riportando su una carta geografica il valore di intensità ottenuto per ogni località e tracciando le linee di confine tra le zone in cui il terremoto si è manifestato con intensità diverse, si ottiene una serie di curve chiuse, dette isosisme, che uniscono tutti i punti con lo stesso grado di intensità. La distribuzione geografica dei terremoti. Attraverso lo studio dei sismogrammi i geologi hanno trovato una certa regolarità nella distribuzione degli epicentri dei terremoti. Essi sono allineati seguendo delle fasce ai margini dei continenti o lungo nei pressi delle dorsali oceaniche. Una delle fasce sismiche più note è la cintura di fuoco che circonda l'Oceano Pacifico. Lungo la cintura di fuoco, i terremoti si verificano in prossimità delle grandi fosse abissali, sia dove queste si sviluppano lungo il margine di un continente, sia dove esse sono affiancate da un arco di isole. Un'altra fascia sismica segue il percorso delle catene montuose che si sono formate in tempi più recenti, a nord del Mar Mediterraneo occidentale, fino all'Himalaya, con un ramo che prosegue verso la Cina. Se osserviamo le dorsali oceaniche, infine, ci rendiamo conto che esiste una chiara relazione tra la sismicità e queste aree geologiche sottomarine. Guardando la carta che mostra la distribuzione degli epicentri dei terremoti avvenuti in Italia dall'inizio del secolo al 1980, è particolarmente evidente che la nostra penisola è a forte rischio sismico. La difesa dai terremoti. Ogni anno, nelle zone sismiche, i terremoti e gli eventi da essi innescati, come gli incendi, le carestie, le epidemie, provocano migliaia di vittime e danni incalcolabili all'economia dei paesi colpiti. La prevenzione dei pericoli legati all'attività sismica viene attuata in più modi. 1. Come primo passo si cerca di definire la sismicità di un'area, in base all'intensità e alla frequenza dei terremoti. 2. Inoltre, nelle aree a rischio, si cerca di costruire i nuovi edifici secondo norme antisismiche e di rinforzare quelli esistenti. 3. Vengono anche messi a punto dei piani di intervento per organizzare i soccorsi nel caso si verifichi un terremoto. 4. Infine, la popolazione è istruita, tramite esercitazioni, sui comportamenti da tenere nel momento dell'emergenza.